Allora, io so che ora sembra strano, però io vi vedo, a tutte e tre che siete là, e anche a te qui, perché questo coso c'ha tipo sei telecamere attorno che mi permettono di vedere tutto quello che c'è attorno a me e di muovermi tipo dietro al divano, tipo ora sono sotto al divano, ora sono sopra, ora sono dietro di lei, ora sono sopra di lei, haha. E ci possiamo fare tante cose con questo coso, effettivamente.
Tante cose, hai detto bene. Oggi non sei l'unico ad avere un gadget, perché guarda qui.
Aspetta che ora sei in bassa risoluzione e non ti vedo.
Questi sono dei sex toys che si possono utilizzare insieme al tuo visore per rendere l'esperienza del porno virtuale ancora più immersiva.
Wow!
Che facciamo? Iniziamo con questa puntata super tecnologica?
Andiamo! Sexbox. E siamo super tecnologici oggi qui a Sexbox, oltre che sexy, l'abbiamo già capito. È una puntata veramente speciale perché parleremo di due mondi che si incontrano, fisico e metafisico, perché stanno cambiando un sacco di cose in termini di comunicazione, c'è questo metaverso di cui tanti parlano e insomma oggi abbiamo detto quasi quasi lo facciamo anche noi, perché insomma ormai c'è di tutto su questo metaverso, chi fa business, chi fa moda, chi insomma fa gaming come il nostro Alessandro ci ha dimostrato, la nostra Matilde, tra poco lo scopriremo, la nostra Gaia Polloni, la nostra super sex esperta con tutti i suoi gadgets. Nati, anche tu hai esperienza.
Hai dimenticato qualcosa? Chi fa sesso anche?
Ecco, certo, noi siamo
non saremo
quello.
Qua.
Oggi scopriremo proprio che cosa accade in questo metaverso quando ci si incontra a livello erotico, però siccome insomma abbiamo anche bisogno di capire che cos'è questo metaverso, ci vuole proprio un esperto dell'internet, di tutte le sue diavolerie. Ce l'abbiamo, Nati?
Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, abbiamo con noi ospite eccezionale Paolo Attivissimo, che è giornalista informatico, cacciatore di bufale e ovviamente produttore di Del Disinformatico, che è un podcast che esce tutti i venerdì ed è pieno di sorprese. Paolo, ci sei?
Ah, ci aspetta. sono sono nella mia versione avatar, quindi mi vedete con sembianze gattose.
Tenero.
Che bello,
perché anche questo è metaverso.
Ma senti, questo micione che nickname ha?
Allora, si chiama Poppin, è un esperimento che ho fatto 5 minuti fa, incuriosito dalle vostre idee sul metaverso, dalle proposte di viaggiare attraverso l'internet prendendo delle sembianze diverse da quelle che siano realmente. Quindi un uomo può presentarsi come donna, una donna come uomo e tutte le varianti possibili e immaginabili. E io mi presento come gatto.
Ci piaci, siamo delle gattofile qui, vero? Anche voi ragazzi siete gattofili, non so, però sei simpaticissimo.
No, io preferisco i cani, però...
Vabbè, prossima volta.
Vabbè,
però mi piacciono anche
Poppin.
I gatti. Poppin e Poppin, sì.
Allora, questo metaverso, ti prego, illuminaci, perché qui sta cambiando, si sta rivoluzionando il modo di stare insieme, di fare comunità. Che cosa accade? Spiegacelo tu, Paolo, illuminaci.
Beh, fondamentalmente il metaverso significa indossare un dispositivo per realtà virtuale, come quello che avete mostrato, e usarlo per spostarsi all'interno di spazi immaginari che però noi vediamo attraverso il nostro visore in maniera tridimensionale. Spazi nei quali ci possono essere negozi, ci possono essere servizi, ci possono essere attrazioni e ci sono anche persone. E infatti la questione molto spesso è: che cosa posso fare di virtuale e di tipo intimo all'interno del metaverso? Tanto, dipende dalle situazioni di quale metaverso stiamo parlando, perché per esempio il metaverso di cui parlano tutti, quello proposto da Meta, cioè l'ex Facebook, è invece molto all'acqua di rose. Addirittura se tu entri nel metaverso di Mark Zuckerberg non hai neanche la parte inferiore del corpo, come vedete a destra e a sinistra ci sono due avatar che sono quelli tipici del mondo Meta, e quindi le possibilità di interazione sembrerebbero abbastanza modeste. Poi ci sono all'interno del metaverso anche degli ambienti nei quali si può andare con un corpo completo e ci si può presentare con o senza vestiti e con o senza accessori.
Ecco, vediamo un po' quali attrezzi, strumenti occorrono.
O anche se serve una super connessione, per esempio.
Beh, in effetti è molto importante avere una connessione veloce, perché la quantità di dati che deve essere trasportata è tanta, e soprattutto perché se ci dovesse essere un ritardo nella sincronizzazione degli stimoli sarebbe decisamente spiacevole, sarebbe come muoversi fuori sincronismo nel mondo reale.
Ecco, ragazzi, voi avete qualche curiosità da chiedere a Paolo? Soprattutto tu magari, Ale, che sei già insomma iniziato.
Sì,
no?
Io ho notato che l'avatar di Paolo, l'avatar di Paolo gli si muovono gli occhi, e vorrei capire se questo succede perché il suo dispositivo ha l'eye tracking o se è perché lo sta facendo in automatico un programma.
No, in questo caso è un eye tracking, nel senso che ho una telecamera davanti a me che riconosce i lineamenti principali del mio viso, e quindi quando muovo le sopracciglia, per esempio, fa muovere anche le orecchie. Quando apro la bocca, muove la bocca dell'avatar in modo sincronizzato. Quando sposto la testa a sinistra e a destra, si fa esattamente la stessa cosa. Quindi molto semplice da installare. In questo caso non sto indossando nessun dispositivo di realtà virtuale.
Ah, ok, capito. Pensavo avessi un visore che aveva anche il tracking degli occhi dentro, perché so che ci sono anche quelli adesso. Così tu puoi stare nell'universo virtuale e le persone possono vedere anche le tue espressioni facciali, visto che il visore poi ti prende anche dove stai guardando con gli occhi.
Sì, infatti questa è una delle frontiere più interessanti della realtà virtuale in senso stretto, perché permette di registrare una parte del viso che normalmente è coperta dal visore e di mostrare quindi le proprie espressioni a chi sta partecipando a questa esperienza.
Paolo, una curiosità, adesso stiamo parlando della parte superiore del corpo, ma per quanto riguarda la parte diciamo inferiore, cosa succede?
Allora, dipende molto da dove ci si trova. Ci sono alcuni ambienti nei quali ci si può attrezzare con degli accessori che possono essere applicati alle parti del corpo interessate e interessanti, e da lì collegare queste parti attraverso dei sensori, delle connessioni digitali a dei comandi. Quindi per esempio posso applicare un dispositivo che produce vibrazioni o altri stimoli interessanti e farlo comandare da qualcuno. Esiste una branca della tecnologia che si chiama, ha un nome abbastanza curioso, si chiama teledildonica, serve proprio per esplorare questi nuovi modi di comunicare a distanza. E sono anche non solo tecnologie, ma anche questioni di etica, anche di legalità. Per esempio, se qualcuno dovesse prendere il controllo, invece di rubarmi l'account Instagram, dovesse prendere il controllo di un dispositivo per l'attività sessuale, è violenza? Perché in un certo senso qualcuno sta abusando delle mie parti intime del corpo senza il mio consenso. Quindi c'è tutta una sfera legale estremamente complicata e molto interessante da esplorare. E poi c'è la questione della protezione delle persone da contatti indesiderati. Uno degli aspetti del metaverso è che ci si incontra virtualmente con altre persone, e chiunque abbia provato sa benissimo che quando ci si trova in 3D con un ambiente che copre completamente il campo visivo e ti viene addosso, vicino una persona, si ha la sensazione che venga proprio invaso il proprio spazio personale. E quindi anche qui sono state introdotte delle misure di protezione, per cui per esempio all'interno del metaverso normale di Meta, Horizon Worlds e Horizon Venues, non è possibile avvicinarsi a più di 1,20 m virtuale da un'altra, a un'altra persona, a meno che non si dia il consenso e quindi si disabiliti questa barriera.
Il tema etico è fortissimo, perché i comportamenti, insomma, regolamentazione è sempre comunque una comunità, come quando si vive in comunità al di fuori di queste realtà virtuali, così dovrebbe quindi essere all'interno. Tra l'altro ci sono stati proprio casi di molestie sollevati nel mese di febbraio da ragazze che anche durante l'attività di gaming appunto hanno subito molestie da alcuni utenti attraverso i loro avatar. È inquietante questa cosa.
Sì, questa è una cosa che preoccupa molto, perché purtroppo dà l'indicazione molto chiara del fatto che tanti giocatori e tanti partecipanti ai mondi virtuali pensano di poter fare quello che vogliono, non si rendono conto che questa è molestia. E per chi è ragazzo, che è maschio, consiglio di entrare una volta nella vita all'interno di un mondo virtuale con un avatar femminile. capirete che cosa vuol dire essere molestati, perché purtroppo molti non rispettano le barriere, non solo fisiche, non solo della distanza virtuale, ma anche verbali. Uno dei casi che ho visto recentemente è stato quello di una giornalista britannica che è entrata in uno di questi mondi virtuali, VR chat, dove non ci sono le restrizioni previste dai mondi standard di Facebook, anche se è un servizio offerto all'interno della rosa dei mondi virtuali di Facebook, e lei si è trovata subito aggredita verbalmente da persone che le hanno fatto proposte decisamente discutibili, soprattutto perché lei si è presentata come ragazzina di 13 anni. E quindi il fatto che ci fossero degli adulti, dalla voce si sentiva molto chiaramente che erano persone adulte, che si prendevano queste libertà nei suoi confronti e che oltretutto hanno anche fatto dei gesti assolutamente eloquenti, hanno per esempio preso delle bottiglie, hanno cercato di infilargliele nel corpo, dà l'idea del fatto che dobbiamo ancora inventarci non solo un linguaggio ma anche un regolamento di comportamento all'interno di questi mondi.
Paolo, c'è forse Matilde che ha una domanda per te?
Sì, guarda, io sono un po' ignorante di questo mondo, non so bene cos'è, non so bene che persone ci sono e non so bene quanto costi effettivamente entrare a far parte in questo mondo del metaverso, perché immagino che ci vogliano delle attrezzature, come ad esempio quello che hai detto prima dell'eye tracking. Io non so, non sapevo cosa fosse, non so neanche quanto costa e più che altro non so che persone ci sono in questo metaverso, se ci sono più ragazzini, più adulti, esperti o appunto gente che vuole sperimentare, diciamo, questo nuovo mondo.
Ma devo dire che nella mia esperienza sono quasi tutti sperimentatori, è un ambiente talmente nuovo che trovare veterani è veramente molto difficile. L'attrezzatura di base in realtà è molto semplice, si può iniziare con un semplice visore per realtà virtuale senza eye tracking o altre cose sofisticate, e poi si crea un account che a volte è gratuito, a volte richiede un piccolo canone di abbonamento, e ci si crea il proprio avatar. A quel punto, se si vuole fare di più, basta spendere di più, quindi si possono avere telecamere che tracciano il movimento delle parti del corpo, quindi per esempio io posso muovere la testa con questo avatar, ma non posso gesticolare, mentre con le telecamere di riconoscimento del corpo è possibile mandare i propri gesti. E uno dei limiti per esempio è il fatto che è difficile tracciare il movimento dei piedi e quindi molto spesso gli avatar appunto sono troncati e dalla vita in su sono disponibili, dalla vita in giù non c'è niente, perché è difficile tracciare il movimento dei piedi. Però tutti possono partecipare con vari livelli di tecnologia, quindi il costo d'ingresso non è particolarmente alto.
Beh, Paolo, noi sappiamo che hai il tempo un po' contato, noi ti ringraziamo, a meno che tu non vuoi fare una chiosa a quello che hai appena detto.
Ma io voglio solo aggiungere che consiglio a tutti di fare l'esperienza, soprattutto di mettersi nei panni degli altri quando si entra nei mondi virtuali, quindi di assumere l'identità di una persona giovane, di una persona anziana, di una persona esperta, di inesperta, maschio o femmina, e tutte le vie intermedie che potete immaginare. E poi di non chiudersi a questo mondo, perché è comunque un'occasione di libertà. Ci sono persone che ne abusano, certo, però ci sono anche persone che, grazie a un avatar come quello che sto indossando io, magari possono superare la propria riluttanza, la propria timidezza, possono esprimersi in maniera più libera. E quindi cerchiamo di aprire in modo sicuro questo mondo virtuale in modo che tutti possano partecipare.
Paolo Attivissimo, ti ringraziamo tanto, ricordiamo il tuo podcast Disinformatico e alla prossima volta chissà magari nel metaverso con Poppin.
Grazie un sacco Paolo, preziosissimo.
Grazie. Ciao.
Alla
ciao.
Prossima. Sopracciglia stupende, quindi si può imparare anche a empatizzare su questi dispositivi, insomma su queste piattaforme. Lo trovo veramente interessante proprio come esperimento antropologico. Ecco, sta evolvendo la nostra comunicazione, il nostro modo di stare insieme veramente su nuove frontiere, e anche nel sesso, Gaia, inevitabilmente ci ritroviamo dunque, da quello che abbiamo capito, ad avere a che fare, no? Con questo metaverso. Ma come ci si comporta? Che cosa accade quando ci si incontra eroticamente a questo livello, in questa dimensione?
E ci sono tanti modi di vivere la sessualità virtuale. Appunto, si può magari conoscere un avatar o una persona con cui chattare, ma si può anche proprio fare l'esperienza di guardare un porno in questi siti appositi, ed è un'esperienza chiaramente molto immersiva, perché ti sembra veramente di avere l'altra persona così, così vicino a te, ti sembra realistico. E ci sono tanti modi per vivere questa esperienza appunto in maniera intensa ed immersiva, per esempio utilizzando quelli che abbiamo citato all'inizio, che sono i teledildonics, o quindi dei sex toy specifici, non ce ne sono tantissimi, che possono essere utilizzati a distanza. Se volete possiamo anche far vedere come funziona. Ecco, se uno ha un partner dall'altra parte del globo, può comandare attraverso un'app, non so se vedete, qui sta vibrando, e questa invece è la stimolazione del punto G, quindi può stimolare a distanza un sex toy. E questi tipi di toys possono essere anche integrati appunto nell'esperienza del porno, e quindi si sincronizzano, diciamo, con quello che l'utente sta guardando. Poi devo dire che in campo di ricerca, insomma, per quanto riguarda il porno virtuale, si stanno facendo dei progressi incredibili proprio per cercare di rendere l'esperienza sempre più realistica. Per esempio, attraverso l'utilizzo di haptic technologies, che sono delle tecnologie che riproducono il tatto, per esempio si stanno creando delle interfacce che si possono indossare in alcune parti del corpo, che diventano quasi come una seconda pelle, che possono riprodurre il tatto, la pressione, la vibrazione e anche la temperatura, quindi il calore o il freddo. Ovviamente ci sono anche delle tute che si possono indossare, ma sono molto costose, così come ci sono delle magliette che si possono indossare che riproducono gli abbracci a distanza. Ecco, i giapponesi avevano pensato ad una tuta che in qualche modo tenda a riprodurre un'esperienza completa dalla testa ai piedi, forse ce l'abbiamo, ecco, quindi una tuta che include i visori che si collegano al porno, che poi si va a vedere, un seno per esempio da toccare e anche un masturbatore.
A vedersi vestiti comunque con queste tute così, sì, è abbastanza antierotico.
A me scappa un po' da ridere, però.
Vabbè. Quindi stiamo lavorando per riprodurre, ormai siamo in grado, insomma, riprodurre il tatto, ma anche per esempio l'olfatto. Si può, oltre ai visori, si possono indossare dei contenitori che sono in grado di riprodurre gli odori. Quindi se io voglio sentire lo stesso odore, lo stesso profumo del mio compagno, che ne so, di rosa, di caffè, ma anche di qualcosa più intimo, di parti intime, posso far sì che il mio compagno a distanza o la persona con cui sto interagendo senta lo stesso odore che sto sentendo io. E poi ancora altri device che permettono di riprodurre i baci, quindi Kissinger per esempio, sono questi animaletti che hanno un dispositivo per cui se si dà un bacio, si appoggiano le labbra, il ricevente è in grado di sentire.
Ma mi scapperebbe un po' da ridere a baciare questo.
Ti capisco. Io penso a Harry Kissinger poi, cioè, anche il nome veramente evocativo.
Ti capisco, ci sono anche dei cuscini che si possono tenere a distanza che riproducono il battito cardiaco reale, che si collegano, quindi riproducono il battito cardiaco reale del compagno o della compagna, per far sentire durante il sonno la persona più vicina. E infine, insomma, comunque ci stiamo spostando verso tecnologie sempre più sofisticate. Pensiamo per esempio alla stampa 3D di parti del corpo, quindi vogliamo riprodurre il piede della fidanzata o il pene del fidanzato, sarà possibile farlo, quindi insomma, e tante tante altre cose ancora, fino ad arrivare agli ologrammi in 3D che quindi oltre a vedere si potranno anche toccare e sentire, insomma, davvero tantissima tecnologia.
Ragazzi, cosa volete chiedere a Gaia?
Che cosa strana. È affascinante, ma mi fa anche un po' paura, sinceramente. Perché il sesso, secondo me, è una cosa molto intima, molto bella, anche perché viene fatta con la persona vicino. E non so, mi fa paura questa cosa di avere una persona lontana e comunque trovare un'intimità ma lontana. È una cosa, secondo me, strana da provare, perché no? Però fa paura, mi fa paura.
Ale?
Ma io, allora, io da possessore di visore, cioè avrei sia in realtà l'esperienza affascinante che mi ha affascinato e sia l'esperienza che mi ha inquietato in realtà.
Ma
sono due diverse.
Ma vuoi un momento veritale?
Ma no, sono due in realtà.
Li mettiamo insieme.
Non lo so, io vi chiederei a voi, volete sentire quello affascinante o quello inquietante?
Quello che preferisci condividere.
Quello affascinante, allora.
Dai, okay, allora ti facciamo partire la sigla del nostro momento verità.
Allora, abbiamo parlato di come dei modi in cui si può interagire in questi ambienti virtuali e una cosa che mi ha veramente affascinato è stata una cosa che mi è successa dopo tipo 2 giorni che avevo comprato il visore e stavo appunto giocando con le varie esperienze che poteva essere. Questa esperienza era il poker in realtà virtuale. Poker in realtà virtuale voi dovete immaginarlo come tu hai il visore e vedi davanti a te il tavolo con al tavolo con te le altre persone che stanno giocando a poker con te, che sono persone vere con cui puoi interagire, puoi parlare, puoi fare gesti con le mani. E questa cosa all'inizio è un attimo stordente. A me, appunto, l'esperienza che mi ha affascinato è stato un primo esempio di mezzo flirt che c'è stato in realtà virtuale, perché quello che è successo è, io avevo delle carte davvero buone in mano, cioè non mi ricordo se avevo una scala o un full o una cosa del genere, e avevo di fianco a me un avatar femminile. Sapevo che era una ragazza perché avevo sentito la sua voce ed era una voce femminile. Io avevo le mie carte che erano ottime, cioè dovevo fare all-in. E quindi cosa è successo? Era il mio turno, io mi sono girato verso di lei, io l'ho guardata, lei mi ha guardato, e lei aveva questa sigaretta virtuale in bocca. Perché tu in questo gioco, in questa esperienza, puoi usare dei props virtuali di queste sigarette, cose, un sacco di cose che puoi usare. Lei ce l'aveva in bocca questa sigaretta, io l'ho guardata e con la mano le ho preso la sigaretta e me la sono messa in bocca io. Ho fatto all-in, l'ho tolta dalla bocca e mi è uscito fuori il fumo dalla bocca. Gliel'ho ripassata, gliel'ho messa direttamente in bocca. E lei in inglese mi fa: "Ah, you know how to do it", che vuol dire sì, ah, tu sì che sai come fare. E io in quel momento mi sono sentito tipo, cioè, mi sono messo le mani nei capelli, perché ho detto: cosa ho fatto? Cosa è successo? Ed è stato sconvolgente, perché, cioè, ho iniziato a ridere come un pazzo, perché non solo perché stavo per vincere la mano, ma anche perché mi sono sentito un po' figo, perché lei mi aveva detto che ero stato figo a fare quella cosa là. Era un'interazione che io non avevo mai potuto immaginare che si potesse fare tra persone, che quella è una persona vera, io non so che faccia, non so chi fosse. Ed è stato davvero una cosa che mi ha fatto un attimo esplodere il cervello.
Ma era uno strip poker o un poker
tradizionale? No, era un poker normale. Era un poker normalissimo.
Caspita, però, Gaia, ecco, questa cosa di riprodurre anche a livello sensoriale, no? Dicevamo, replicare in qualche modo le sensazioni, le percezioni, è questo che forse inquieta, e che, tornando anche alla riflessione che aveva fatto Matilde, lascia anche questo senso di ma come si fa, come può essere, dove andremo a finire forse. Però ecco, l'esperienza di Ale invece ci fa capire che la percezione può essere anche molto piacevole, molto positiva, cioè renderizzare queste sensazioni e replicarle quasi.
Però io stavo riflettendo, perché lui mentre parlava io ho percepito la sua emozione, quindi comunque è una cosa che tu autoproduci, cioè tu stai con qualcuno, però in realtà fai tutto te da solo, ok? È tutto auto... L'emozione indotto. È solo tua, tu non senti l'emozione, quella vera, della pancia dell'altro. Anche a livello, mi immagino, se due hanno un incontro sessuale, comunque tu senti solo il tuo, non hai la percezione dell'altro.
Beh, si sta lavorando per poter riprodurre anche appunto la sensazione corporea dell'altro, o addirittura il futuro vorrebbe poter condividere anche l'orgasmo. Però sì, capisco, sono due esperienze individuali che in qualche modo cercano di interagire.
Parliamo di orgasmo, parliamo dell'esperienza inquietante.
Ce l'hai?
Ce l'ho.
Anche quella, dai.
Un pochino imbarazzante da raccontare, però ci tengo a raccontarla, perché divulgazione fa sempre bene in realtà. L'esperienza è la prima volta che ho guardato un porno in realtà virtuale, quindi... Ero da solo a casa, avevo il visore, avevo un po' di libidine. Proviamo questa cosa, so che si può fare, so che è possibile farlo. Allora, nel momento in cui lo provi, la prima cosa che ti impatta ovviamente è il fatto che tu non stai guardando uno schermo, ma tu hai una visione periferica in 3D. Quindi la ragazza che ti ritrovi è grande quanto te ed è nuda e ha le tette te le mette davanti e dimensioni, ti sembra di poterle toccare. È strano. Questa cosa è molto strana. Poi ovviamente la maggior parte dei porno in VR, non che ne abbia visti tanti, non sono sincero in questo, però utilizzano la prospettiva in prima persona, ovviamente, quindi tu sei l'uomo e spesso e volentieri non fai niente, è la donna che fa qualcosa. Quello che mi ha inquietato è stato che nel momento in cui io sono venuto, eiaculato, c'era questa scena in atto di questa donna grande quanto me davanti a me che mi stava guardando negli occhi e stava scopando, che continuava mentre io avevo finito, e questa continuava a guardarmi mentre io non avevo finito la cosa. E il fatto di sentire quest'atto proprio completamente fuori dal mio controllo mi ha inquietato, cioè mi ha fatto veramente togliere il visore proprio di getto dagli occhi e dire, e da quel momento, in realtà quella è stata quasi l'ultima volta che l'ho fatto, poi l'ho riprovato a farlo ma non mi è rivissuto la stessa esperienza e non mi è piaciuto per niente, non l'ho più rifatto. Ed è stato, non è stata una bella esperienza, devo dire.
Distonica, mi sembra di capire, no Gaia?
Sì, è un po' questo rischio. Ovviamente anche quando guardi un porno gli attori continuano ad andare avanti, la differenza è che tu puoi chiudere, no? Esatto. Qui tu sei immerso invece in questa esperienza, sembra reale e poi ti rendi conto tutto un tratto che non lo è, quindi non è ovviamente un'esperienza condivisa, co-costruita, ma sì, vissuta con una certa disparità.
Quindi non hai voluto replicarla questa esperienza?
No, l'ho riprovata un'altra volta ma è stato uguale, ho vissuto la stessa cosa, troppo invasivo per
la
me.
La percezione di non avere il controllo della situazione.
Esatto,
quindi.
Esatto, okay. È troppo, cioè il telefono ce l'hai in mano, è uno schermo bidimensionale, questa cosa è, tu sei immerso in quell'ambiente, lo vedi in 3D, tu puoi guardare il cassetto che è là dietro, tu puoi guardare un'altra parte, però la tipa è davanti a te, ti sta guardando negli occhi, che cerca di fare la scena per renderla più immersiva per te, e la senti, non è bella come cosa, perché poi una volta che Jacopo, poi vuoi, non vuoi che continui la cosa, e invece c'è l'attore che probabilmente sta continuando, lei che sta continuando a godere, tu hai finito, tu c'è, vuoi che smetta. Essenzialmente, vuoi che finisca la cosa.
Da quello che dice Alessandro, noi già stiamo capendo che comunque praticare sesso virtuale in questi mondi fatti di realtà aumentata, questa immersione, implica anche che ci siano delle ripercussioni. Lui ha fatto un'esperienza, diciamo, individuale, avrebbe potuto condividerla per esempio con una partner anche per migliorare probabilmente, non so, o portare un elemento di novità nella loro coppia. Lo ha fatto invece insomma interagendo con questo porno virtuale, quindi non avendo il controllo. Ma Gaia, quali sono le ripercussioni, diciamo così, nel praticare questo tipo di sessualità sia a livello individuale che in coppia?
Ripercussioni, quindi intendi possibili danni?
Possibili risvolti, ma sia positivi che negativi, ecco. Vediamo
perché
sia lati oscuri.
Perché ci sono sicuramente notevoli potenziali e notevoli lati positivi, no? Pensiamo che comunque, come diceva prima Paolo, dà la possibilità di sperimentare in prima persona anche identità di genere diverse e quindi anche orientamenti sessuali diversi. E questa è una cosa immensa, perché appunto io entro e posso essere chi voglio. E quindi c'è proprio un'espansione della persona e un processo introspettivo esplorativo. Inoltre dà sicuramente la possibilità anche di sperimentare fantasie sessuali o mettere in atto delle preferenze sessuali che nella vita reale non si riesce a mettere in atto, magari perché la partner ha dei gusti completamente diversi o perché ci si vergogna. Poi ovviamente ci sono dei rischi, i rischi con il virtuale sono poi sempre quelli di cyberfrode, cyberbullismo, ma anche di dipendenza da questo tipo di pornografia e di estraniarsi dalle esperienze reali, concrete, quindi al posto che espandere di ridurre soltanto quel tipo di esperienza, allontanandosi poi dalla vita sociale, affettiva, sessuale, che capisco che in qualche modo sia una protezione, però diventa appunto estraniante. Un po' come diceva appunto Paolo prima, non bisogna chiudersi, bisogna utilizzare semmai la sessualità virtuale per esplorare, ma non per chiudersi. Inoltre comunque può essere utilizzata anche per superare delle problematiche sessuali, esattamente come in psicoterapia la stiamo utilizzando per superare delle fobie, la fobia, non so, degli spider, dei ragni, la fobia di volare, può essere utilizzata per superare l'eiaculazione precoce, l'eiaculazione ritardata, altri problemi sessuali.
Ah, intrigante questo utilizzo, vedi, alla fine c'è anche un fine terapeutico magari.
Sì, sì, proprio un universo da esplorare, da conoscere soprattutto.
Io rispetto agli avatar però mi stavo immaginando che noi potremmo fare sesso virtuale con chiunque, tipo scelgo l'avatar del mio attore preferito, ma altri utenti potrebbero utilizzare per esempio le foto dei miei profili social e farlo con me. Lì c'è anche insomma
un po' creepy, una sorta di, un po' inquietante.
Sì, sì, è inquietante questa cosa.
Assolutamente sì. Poi ecco, un altro rischio è quello di monetizzare la solitudine, se vogliamo, no? Pensiamo a tutte quelle persone sole che cercano compagnia, cercano sessualità tramite questi mondi, e comunque la compagnia ha un prezzo e quindi rischiano di cadere in un loop per cui diventa sempre più costoso avere dei contatti.
Creare una dipendenza anche.
Magari, ragazzi, io ho estrapolato da una pubblicazione di Future Sex, sono un po' dei dati delle analisi, allora lo leggo. Entro il 2028 almeno un quarto dei giovani al mondo avrà avuto un'esperienza sessuale a distanza, e che entro il 2025 saremo in grado di stampare in 3D le parti del corpo dei nostri partner per esperienze a lunga distanza. Allo stesso modo ipotizza che entro il 2033 personalità di vario tipo, appunto attori, influencer, gente comune, venderà repliche robotiche di se stesse per il sesso, e che entro il 2045, udite udite, un giovane adulto su 10 avrà fatto sesso con un robot umanoide. Ecco, giusto.
Ragazzi,
per dare qualche dato, aiuto.
Io sono d'accordo.
Sei d'accordo?
No, sì, non sarà più una cosa strana, sarà la normalità tra un po' di tempo.
Il futuro è qui. Alessandro ci ha dato già un saggio della sua sapienza, della sua esperienza in questo. Nel frattempo noi ci chiederemo che fine farà il desiderio, visto che possiamo realizzare un po' tutto quello che desideriamo anche nell'Eros attraverso la realtà virtuale, e vedo che Ale comincia già la sua vestizione. Ci congediamo così da te oggi.
Vabbè, dai, io vado a giocare nel mio mondo virtuale.
A poker, vai.
Poi ci racconti che hai incontrato.
A flirtare con le altre giocatrici di poker.
Oh, wow. Nel mio mondo. Poi parleremo del tradimento anche magari in queste dimensioni, sì. Magari un'altra puntata. Ale, allora niente, buon intrattenimento, poi ci racconterai.
Grazie.
Ciao Ale, ciao Matilde, e grazie.
Ciao Ale.
Ciao,
ciao Nati. Ciao Gaia.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.